Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questo 31° incontro su Il Castello della Coscienza, conversazioni su Edistein. Dopo il taglio antropologico della scorsa volta, riprendiamo e terminiamo la lettura del capitolo della biografia scritta dalla nipote Suzanne Batzdorf. Le note a margine annunciate le faremo alla fine. Riprendiamo ora la lettura del capitolo 14° di Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica. Questo capitolo si intitola Leggendo tra le righe dell'autobiografia. In particolare, questo paragrafo porta il titolo Amore della Germania e nostalgia del passato. Così scrive la nipote. È facile vedere perché a coloro che erano vicino a Edith durante i suoi giorni da studentessa universitaria piacesse leggere le sue descrizioni di amici carissimi e scenari, ricordati con grande tenerezza, di gite in montagna, pasticcini dalle pasticcerie preferite, eccetera. Mia madre, Erna Bieberstein, scrisse: Mio marito e io abbiamo letto questo libro con vivissimo desiderio e abbiamo goduto molto per alcune sue parti. Durante questa lettura tutta la nostra giovinezza è tornata di nuovo in vita. In tutto il libro l'entusiasmo di Edith per la conoscenza, l'utilizzo della sua mente brillante fino al massimo delle proprie capacità, e quanto risultasse per lei piacevole il mondo accademico sono evidenti. La vita studentesca della Germania dell'anteguerra 1915-1918 era diversa da quella dell'America di oggi e probabilmente anche da quella della Germania odierna. Apro una parentesi, Suzel cita l'America di oggi perché è emigrata nel 1938 negli Stati Uniti d'America, in particolare nello stato della California. Il rapporto fra gli studenti e i loro professori lo si può a malapena immaginare in ambito statunitense. Husserl, profondamente rispettato e denominato affettuosamente il maestro, è ritratto vividamente in queste pagine e nomi conosciuti della letteratura diventano vivi nelle descrizioni di Edith. Il suo amore per l'università e per il paesaggio tedesco sono connessi. Ogni volta che uno dei suoi parenti e amici veniva a farle visita, Edith non poteva pensare a nulla di meglio che condurli in un'escursione nelle parti più panoramiche della campagna circostante, in genere a piedi, talvolta col tram. Leggendo quei passi così lirici, non posso fare a meno di paragonare la sua Germania con la mia, cioè degli anni in cui vivemmo là. Quando giunsi all'età della ragione e avrei potuto godere di simili avventure nella terra natia, Hitler era al potere e le nostre vite stavano diventando sempre più sottoposte a restrizioni. Viaggiare in Germania divenne difficile, dal momento che molti alberghi e locande erano vietati agli ebrei. Trovammo relax e rifugio all'estero, fuori dalla Germania, dove eravamo ancora accolti e dove la bandiera rosso sangue con la svastica non garriva ancora. Chissà cosa passò nelle menti delle mie zie Edith e Rosa quando percorsero la Germania nel treno diretto ad Auschwitz. Emerse la nostalgia con i suoi ricordi di tempi felici in questa terra, mentre attraversarono paesaggi conosciuti, ma ormai da prigioniere disprezzate, abbruttite e condotte ad un tremendo destino. Riflette forse Edith sui giorni in cui il mondo della bellezza, della cultura, dell'apprendere le era spalancato dinanzi come un libro aperto che desiderava ardentemente gustare. Ricordò forse il fervore patriottico con cui si ingaggiò nel servizio di Croce Rossina durante la Prima Guerra Mondiale e la sua amara delusione quando la Germania perse la guerra e tutti i sogni e le speranze orgogliose dei suoi giovani divennero rimpianto, lutto e abbandono. All'epoca nessun sacrificio per la propria patria era parso eccessivo, ma quella stessa nazione per la quale lei aveva nutrito speranze tanto grandi aveva rinnegato lei e il suo popolo e stava attuando piani per la loro sistematica distruzione. Un secondo paragrafo. Edith Stein e la sua ascendenza ebrea. Sappiamo che anche dopo essere diventata cattolica, Edith Stein non rinnegò, né mai cercò di nascondere le sue radici ebraiche. Al contrario, ne era fiera. Non poteva rinnegare né le sue origini né la sua famiglia ebrea. Tuttavia, dalla sua autobiografia appare evidente un fatto abbastanza inquietante. Edith Stein aveva poca conoscenza del giudaismo e, malgrado la sua inclinazione allo studio e alla ricerca, non sembra aver mai dimostrato alcun interesse di colmare questa lacuna del suo sapere. Perché fosse così lo possiamo solo indovinare. È interessante una nota tratta dal libro di Christiana Dobner, Il libro dei sette sigilli, Edith Stein, Torah e Vangelo. Così dice: non conosceva i salmi a memoria in ebraico, non la Torah, non il Talmud, ma il suo substrato semitico generale era nativo, fontale. Eppure ella procedette più per via di reale contemplazione, di conoscenza d'amore, che non per via di erudizione ebraica, per quanto il suo livello esperienziale ebraico fosse sorgivo e fosse tesa sull'ordito dell'incontro con Dio mediante una centina di legno giudaico, che ben riconosceva l'importanza della conservazione della tradizione ebraica. E la nipote commenta: ci sembra che questa valutazione sia esatta. Tornando al testo della nipote, Edith ed Erna, sua sorella nonché mia madre, ebbero entrambe la stessa educazione. Nel giudaismo del tempo, in genere, alle ragazze non veniva dato nulla di più che un'educazione ebraica superficiale. Mia mamma non imparò mai l'ebraico e sapeva poco della storia e della liturgia ebraica. Da ragazzina, Edith vide nella propria famiglia un giudaismo annacquato. Mentre sua madre aderiva ancora ai costumi e alle osservanze apprese dai genitori, la sua vita intensa come capofamiglia e mamma a tempo parziale le lasciava poco tempo per verificare che i suoi figli ricevessero la giusta istruzione nelle tradizioni giudaiche. D'altra parte, nel giudaismo, gran parte dell'osservanza si incentra nella casa, e così Edith poté osservare preparazioni per il seder pasquale, essere consapevole delle leggi alimentari e di ciò che era permesso o proibito nella preparazione e nella consumazione del cibo. Fu testimone di alcune osservanze dei giorni santi solenni, lo Yom Kippur, Rosh Hashanah. Ricorda solo che non veniva mandata a scuola e aveva il tempo di leggere un buon libro. ricorda la vigilia di Yom Kippur, quando sua madre, accompagnata dai figli più grandi, andava alla sinagoga. Qui cita la storia di una famiglia ebrea. Il mattino dopo mia madre si alzava un po' più tardi del solito, comunque sempre prima di tutti gli altri. Poi si chinava sul letto di ciascuno di noi, salutandoci affettuosamente, poiché sarebbe rimasta alla sinagoga per tutto il giorno. Ritornando al libro della nipote, sospetto che di Stein non comprendesse bene quest'usanza che osservò in sua mamma. È obbligo per gli ebrei, prima di partecipare ai riti del giorno dell'espiazione, di chiedere perdono a tutti. È assiomatico che non possiamo chiedere il perdono di Dio fin tanto che non ci siamo purificati da ogni azione iniqua verso i nostri simili. Ciò che Edith vide fare da sua madre, io credo, fosse l'atto di supplicare il perdono da ognuno dei suoi figli, forse senza parole, in silenzio. Come membro minore della famiglia, Edith giunse a chiedere le famose quattro questioni alla cena del Seder, ma dal momento che i suoi fratelli adolescenti non presiedevano il Seder in modo molto solenne, imparò poco da questa solennità profondamente significativa. Così la familiarità di Edith con il giudaismo era abbastanza limitata. Per esempio, non sa che il comandamento di non mangiare pane lievitato durante la settimana di Pasqua deriva direttamente dalla Bibbia. Invece commenta che queste leggi sono state ampliate con la coerenza ostinata che contraddistingue il popolo ebraico. Qui il giudizio di Edith non si basa sulla verità dei fatti. La maggior parte dei parenti e degli amici ebrei di Edith non erano religiosamente osservanti. Edward Metis, tuttavia, era molto tradizionalista. Il brano seguente esemplifica ancora una volta la mancata comprensione di queste pratiche religiose. Cita la storia di una famiglia ebraica. Un giorno camminavamo insieme per la strada e io dovetti entrare in una casa per sbrigare una commissione. Davanti alla porta gli consegnai in fretta la mia cartella ed entrai. Troppo tardi mi venne in mente che era sabato e che per il Shabbat non era permesso portare nulla. Lo trovai poi ad aspettarmi pazientemente sotto l'arco del portone. Gli feci le mie scuse per averlo costretto, nella mia distrazione, a fare una cosa proibita. «Non ho fatto nulla di proibito», replicò tranquillamente. «Solo per la strada non si può portare nulla, ma in casa ciò è permesso». Perciò era rimasto all'ingresso, evitando accuratamente di mettere piede sulla strada. Questa era una di quelle cavillosità talmudiche che mi ripugnavano. Tuttavia non dissi nulla. Edith era semplicemente poco familiare con la prassi ortodossa. Similmente, le sue opinioni riguardo l'atteggiamento degli ebrei davanti alla morte sono ovviamente fondate sull'incomprensione e la mancanza di conoscenza. Nel mettere a confronto le usanze funerarie ebree e cattoliche, il giudaismo sembra rimetterci. Il rabbino cominciò l'elogio funebre, è sempre un passo della storia di una famiglia ebrea. Ho sentito molti discorsi di questo tipo. Si esamina il passato del defunto e si sottolinea ciò che di buono egli ha fatto, ridestando in tal modo tutto il dolore dei familiari. Mai nulla di consolante viene detto. Si recita sì a voce alta e solenne, e quando la carne diviene polvere lo spirito ritorna a Dio che lo ha creato. Ma ciò non presuppone alcuna fede nella sopravvivenza personale e in un incontro dopo la morte. Quando, molti anni dopo, assistette a un funerale cristiano, la differenza mi fece una profonda impressione. Era uno studioso famoso quello che veniva portato alla tomba. Tuttavia non si parlava più dei suoi meriti e neppure del cognome che aveva portato nel mondo. Solo col nome di battesimo la povera anima veniva consegnata alla misericordia divina. Tuttavia, come erano consolanti le parole della liturgia che accompagnavano il defunto nell'eternità. Continua la nipote. Sebbene non vi sia dubbio che le due cerimonie differiscano, è chiaro che Edelstein era poco familiare con le preghiere ebraiche e i salmi che sono di norma recitati durante i funerali ebrei. È verosimile che, non conoscendo affatto l'ebraico, probabilmente non li comprendesse. È un fatto che i riti per un funerale ebraico siano oggi riconosciuti da molti psicologi come eminentemente sapienti e coerenti con ciò che è considerato adatto nell'assistere la persona che patisce per il lutto a compiere la graduale transizione dal profondo dolore al ritorno ad una vita attiva nella comunità e sul posto di lavoro. A quei lettori per cui questi riti e norme sono ricchi di significato, risulta una triste sorpresa vedere una simile mancanza di comprensione, per di più in una persona tanto profonda in altri contesti. Infine, troviamo anche un'affermazione che il suicidio è più frequente tra gli ebrei che tra il resto della popolazione. Ciò non corrisponde ai fatti, almeno in tempi normali. È ovvio che negli anni della persecuzione e della sistematica eradicazione della popolazione ebraica, quando questo testo fu scritto, un maggior numero di ebrei rispetto agli altri era spinto al suicidio. Le ragioni di questo fenomeno non si trovano nella religione ebraica, ma nella natura diabolica della politica nazista. Si potrebbe concludere da questi esempi che questa donna intelligente, dall'intelletto vivace e che aveva letto molto, si trattenne in qualche modo deliberatamente dall'educare se stessa nell'ambito degli studi giudaici, così da raggiungere la conoscenza necessaria per esprimere giudizi informati nel settore. Una nota dice: eppure Edith non mancò di esprimere, sia pure indirettamente, la sua appartenenza al popolo ebraico, fino al punto da indicare come valore non solo l'appartenenza di fatto, ma una responsabilità del singolo per il suo popolo. Continua la nipote: o forse mia zia sentì il bisogno di giustificare nella propria mente la sua decisione di abbandonare il giudaismo e abbracciare la fede cattolica, indicando limiti e debolezze nelle credenze e osservanze della fede dei suoi antenati. Alcune persone hanno comparato il cammino di Edelstein a quello di Franz Rosenzweig, il quale ad un certo momento della sua vita aveva pensato di convertirsi al cristianesimo, ma fu così commosso nell'assistere al servizio dello Yom Kippur che decise di compiere un sincero tentativo di rimpadronirsi del giudaismo, con cui aveva solo un lieve collegamento, e di cercare di ricreare un vincolo con la religione dei suoi antenati. Tornò al giudaismo e divenne uno studioso rinomato. A tal proposito, le femministe ribattono che ciò sarebbe potuto accadere anche nel caso di Edelstein se fosse stata un uomo, poiché al suo tempo il giudaismo aveva poco da offrire alle donne. Il ruolo limitato che il giudaismo assegnava tradizionalmente alle donne non avrebbe soddisfatto la fame di Edith per un profondo nutrimento spirituale. Le donne ebree oggi sono più fortunate, soprattutto negli Stati Uniti. Vengono offerte loro opportunità di imparare, di prendere parte alle funzioni religiose e, almeno nelle congregazioni conservatrici e della Riforma, sono annoverate nel Minyan, il minimo di 10 richiesto per la preghiera. Stanno entrando nel mondo degli studi religiosi e stanno creando nuovi e significativi riti, e vengono gradualmente ammesse alle professioni di cantori e rabbini. Posso testimoniare dalla mia stessa esperienza che l'appartenenza religiosa diviene molto più significativa se si ha l'opportunità di tuffarsi negli strati più profondi dell'esistenza e della prassi giudaica. È sicuramente interessante questa prospettiva della nipote, interessante, come abbiamo avuto modo di dire altre volte, perché parte dal punto di vista ebraico. Sicuramente però il mistero del passaggio di Edith dall'ebraismo al cattolicesimo è molto più profondo e non è sicuramente limitato al suo bisogno di conoscenza e al suo bisogno di approfondire in maniera più sistematica la dottrina, perché sicuramente Edith avrebbe trovato la strada. Il vero mistero sta nell'incontro per noi cristiani con la persona di Gesù. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Terzo paragrafo, antisemitismo. Ai giorni di Edith le cose erano diverse. Inoltre la società del suo tempo, anche prima dell'avvento del nazionalsocialismo, era profondamente antisemita. Il suo libro dimostra chiaramente quanto l'antisemitismo fosse preso per scontato e quanto fosse diffuso. Nel mondo accademico la carriera di un ebreo era estremamente penalizzata. Nella maggior parte delle facoltà nessun ebreo poteva raggiungere il grado più elevato di assistente incaricato. Tuttavia, il battesimo levava questo ostacolo. Una nota dice: ciò è in diretto contrasto con le successive leggi di Nuremberg. Sotto queste norme un ebreo era tale se i suoi nonni lo erano stati. Pertanto un ebreo battezzato rimaneva per esse ancora ebreo. Continua la nipote: molti ebrei scelsero di diventare cristiani esclusivamente per motivi pratici. Solo pochi lo fecero per una convinzione religiosa. Edith afferma che doveva il suo impiego come insegnante presso la comunale Victoria School alla scarsità di insegnanti disponibili durante la Prima Guerra Mondiale. Sua sorella Else non era riuscita ad ottenere un lavoro come insegnante in Prussia in tempo di pace e infine dovette accettare un posto come insegnante in una scuola privata di Amburgo. Edith fa ripetutamente riferimento al suo aspetto non ebraico e sembrava piuttosto fiera quando affermava che nessuno la prendeva per un'ebrea. Probabilmente era del tutto ignara fino a che punto avesse adottato gli atteggiamenti prevalenti del suo ambiente sociale. Una nota sotto dice: tuttavia nella storia della famiglia ebrea Ella stessa dichiara di non voler fare un'apologia dell'ebraismo, ma un resoconto di ciò che ho conosciuto come umanità ebrea, e lo fa arricchita dalla propria esperienza di vita, anche cristiana, rivisitando con nuova luce la storia della sua famiglia e del suo popolo, consapevole di aver lì le radici da cui ha tratto la prima linfa. Il suo atteggiamento condiscendente verso gli ebrei orientali era qualcosa che condivideva con la maggioranza degli ebrei tedeschi. Antisemitismo e fanatismo erano vivi e in buona salute anche prima dell'ascesa di Hitler al potere. Mentre noi ebrei non eravamo contenti di essi, non vi facevamo troppa attenzione. E tuttavia nessuno era preparato per quanto stava per accadere. Un antisemitismo legalizzato e sistematizzato per raggiungere fasce sempre più ampie, fino alla privazione dei diritti della libertà economica, della proprietà e infine la soluzione finale. Ultimo paragrafo, Edi Stein e la condizione delle donne. Lasciatemi dire qualche parola sulla condizione delle donne nel mondo di Edi Stein. La Prussia aveva incominciato ad ammettere le donne all'università nel 1908. Non c'era dunque da meravigliarsi se mia madre e mia zia, che entrarono nell'università rispettivamente nel 1909 e nel 1910, si considerassero straordinariamente privilegiate e un poco a disagio a motivo della posizione anomala in cui si trovavano all'università. Non che avessero alcun dubbio sulla loro capacità di portare a termine il corso degli studi in cui si erano imbarcate. Erna ed Edith si sentivano sicure perché erano state cresciute nella consapevolezza che le donne potevano essere competenti sia a casa che nel mondo degli affari. La loro stessa madre era un esempio vivo di ciò. Il fatto che queste due ragazze fossero le prime della loro famiglia a frequentare l'università era una prova ulteriore che la loro madre appoggiava del tutto, col proprio convincimento e denaro, l'idea dell'educazione delle donne. Tuttavia, assai presto scoprirono di essere il bersaglio di sguardi sorpresi da parte dei maschi, professori e soprattutto compagni. La sguaiatezza delle feste di fraternità era fin troppo nota e le bevute pesanti erano di rigore. Tra i temi del giorno c'erano anche i diritti delle donne. E qui cita sempre la storia di una famiglia ebrea. Ci occupavamo con passione della questione femminile. Tra gli studenti, Hans era una mosca bianca, tanto favorevole alla completa uguaglianza di diritti delle donne come soltanto una di noi poteva essere. Spesso discutevamo del problema della doppia professione. Erna e le nostre due amiche erano molto in dubbio se non si dovesse rinunciare al lavoro per il matrimonio. Solo io assicuravo continuamente che a nessun costo avrei sacrificato il mio lavoro, se qualcuno ci avesse predetto il futuro. Le altre tre si sposarono e ciò nonostante continuarono a lavorare, mentre io soltanto ho contratto un vincolo al quale sacrificare con gioia qualsiasi altra occupazione. Il riferimento è ovviamente alla scelta di essere una monaca carmelitana. Riprende: la condizione della donna sembrava un bivio. Da un lato, le donne stavano lottando per uguali diritti, ma l'emancipazione aveva pure i suoi limiti. In un corso che Edith tenne per i giovani donne nel ramo accademico della società Humboldt per l'educazione degli adulti, apparve ovvio che le studentesse preferivano classi separate alla coeducazione e un'insegnante donna a un professore maschio. Una nota dice: l'autrice attribuisce l'imbarazzo delle studentesse al trovarsi in classi miste, mentre la traduzione l'attribuisce al comportamento di una insegnante. Mi espressero vivacemente la loro contentezza e gratitudine per averle salvate dal corso generale. Si sarebbero trovate talmente in imbarazzo dinanzi ai giovanotti. Il problema era anche più grande per le donne che studiavano lontano da casa. Dovevano trovare alloggio e a Gottinga, dove Edith poi andò, le padrone di casa accoglievano spesso malvolentieri le donne come inquiline. Edith era fortunata. La sua padrona di casa era una donna giovane e amichevole, cita la storia di una famiglia ebrea. Era una cosa molto penosa cercare un appartamento e vedere un viso arcigno far capolino dallo spiraglio della porta per mormorare qualche parola di rifiuto. Noi perciò eravamo state molto fortunate. E infine Edith racconta di una studentessa accompagnata dalla madre a Gottinga per poter aver cura di lei e assisterla. Il padre dovette starsene a casa da solo per tutto quell'anno. Per il lettore odierno sembra strano che queste giovani donne non fossero capaci di prepararsi i pasti da sole e che dovessero mangiare alla mensa studentesca. Preparavano al massimo la prima colazione. Quando Edith visse per qualche tempo nell'appartamento di suo cugino Ricard Curin, veniva ogni giorno una donna per rifornire la stufa a carbone e cucinare la prima colazione per la giovane studentessa. Quanto sono mutati i tempi! Un'ultima parola su questa autobiografia. Chi, in ultima analisi, è l'eroina del libro? È forse Edith o sua madre August? Molti lettori hanno affermato che il ritratto di questa mamma, quasi di statura biblica, spicca. Ella presiede a questa famiglia, provvedendo, dominando, correggendo, rallegrandosi e addolorandosi. È ad un tempo manipolatrice, gelosa ed esigente, ma è amata da tutti i suoi figli e nipoti. Potrebbe essere appropriato por fine a questo saggio sulla storia di una famiglia, citando una lettera di mio padre ai suoi figli, perché ci offre anche un'altra prospettiva sull'autobiografia di Edith. Lettera di Hans Biberstein ai suoi figli Susan ed Ernst. Quando penso ai motivi per cui Edith ha voluto narrare questioni di famiglia tanto intime nel modo in cui lo fece, soprattutto prevedendo che questo libro potesse essere pubblicato, posso solo concludere che, malgrado tutto il senso di sicurezza che manifesta esteriormente, ella aveva un profondo senso di colpa verso sua madre, riguardo alla scelta da lei compiuta. Colei che si diletta nel convincimento di essere la preferita di sua madre, doveva pur essere cosciente che nessuno dei generi e delle nuore, i quali senza eccezione erano considerati dei poco di buono, e nessuno dei suoi fratelli aveva causato tanta delusione e dolore alla propria madre quanto lei, alla quale la mamma aveva concesso il compimento di ogni desiderio, indipendentemente dal fatto se fosse davvero la preferita o meno. La storia di una famiglia iniziata nel settembre 1933, quando stava per entrare in un ordine religioso, non la scrisse semplicemente come un tributo, bensì come una glorificazione di sua madre. Beh, indubbiamente è un'altra prospettiva sulla quale si può essere più o meno d'accordo. Ultime righe. Alcuni passi rattristarono coloro i cui conflitti familiari, secondo il giudizio di tutti noi, venivano manifestati troppo apertamente, ma tutto sommato siamo contenti di avere questo documento autografo e autentico di mia zia, che tutti abbiamo amato e stimato profondamente. Purtroppo il tempo è terminato e non riusciamo ad aggiungere i commenti. Ce li riserviamo per la prossima volta, quando tireremo un po' le fila di questo nostro lungo cammino tra le pagine dell'autobiografia di Edith. Arrivederci dunque al prossimo incontro.